ad alta voce. Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Quattordicesima puntata.
La nuova sorprendente situazione ringiovanisce Hendrik Höfgen. Lo spazio della provincia, la vita comoda sono alle sue spalle. È di nuovo principiante. Di nuovo deve farsi valere per arrivare in alto, questa volta proprio in alto. Deve sfruttare ogni propria risorsa. Con compiacimento può affermare: le mie forze sono inutilizzate, ma sono pronte all'azione. Il suo corpo si tende. La adiposità è quasi completamente scomparsa, i movimenti risultano insieme danzanti e combattivi. Chi sa sorridere in questo modo, chi sa far brillare in questo modo gli occhi, non può non avere successo. La sua voce contiene già il giubilo per i trionfi che in realtà sono ancora di là da venire, ma che non possono farsi attendere a lungo. Con un interesse riflessivo in cui si mescolano un'autentica partecipazione e una curiosità fredda ed estranea, Barbara osserva il nuovo fervore del marito. In parte beffarda, in parte ammirata, guarda Hendrik, che nel cappotto di pelle agitato dal vento e su sandali alati, sembra essere sempre in movimento, sempre in azione, sempre per prendere grandi decisioni. Barbara è tornata da Hendrik così come le aveva profetizzato l'amico Sebastian. Non ne è pentita. L'Hendrik mutato, estremamente teso, insieme a cui ora abita in due camere ammobiliate di poco prezzo, le piace più del beniamino di provincia, che già cominciava a ingrassare, teneva circolo all'HK e cercava di recitare la parte del marito borghese nella casa accogliente della signora consolessa Mönckeberg. Barbara non si trova affatto male nelle due buie stanzette che divide ora con il suo Hendrik. Le piace trovarsi con lui la sera dopo lo spettacolo in un cupo piccolo caffè dove un pianoforte elettrico geme attraverso la semioscurità, dove i dolci sembrano di colla e cartone e non vi sono conoscenti. Barbara rimane affascinata nell'ascoltare i racconti frementi, accesi di Hendrik sui progressi della sua carriera. In questi momenti si sente sicura. Lui è sincero. Il suo volto pallido pare fosforescente nella penombra satura di odori equivoci della misera pasticceria, come legno putrido della notte. La bocca avida, dalle belle labbra inarcate, sorride e parla. Il mento vigoroso, con l'accentuata fossetta nel mezzo, si spinge avanti assetato di dominio. Dall'occhiaia il monocolo sprizza lampi. Le grandi mani, coperte di peli rossi che chissà per quale sortilegio della volontà si impongono come belle, giocano eccitate con il tovagliolo, con i fiammiferi, con tutto quello che capita nelle loro vicinanze. Colmo d'entusiasmo febbrile, Hendrik espone le sue speranze, i suoi progetti, i suoi calcoli. Che Barbara se ne interessi, che davanti a essi non si chiuda più nell'abituale alterigia, accresce la sua vitalità, aumenta la sua ambizione. Sì, Barbara si rende degna attivamente della sua carriera. Non invano ha un così scaltro volto di Madonna, è furba. Indossa il vestito di seta nera e si reca in visita dal professore per portargli i saluti di suo padre, il consigliere. Il gran signore di tutti i teatri del Kurfürstendamm riceve benignamente la moglie del suo giovane attore, perché è la figlia del consigliere, di cui così spesso si legge il nome sui giornali e che lui ha recentemente incontrato dal ministro. Il palazzo del professore potrebbe essere quello di un principe regnante. Compiaciuto, il proprietario di tanti mobili barocchi, tanti arazzi e tanti antichi quadri d'autore osserva le braccia brune e il viso malinconico e astuto della visitatrice. «Dunque lei è sposata con questo Höfgen», disse con voce nasale in conclusione del lungo esame, durante il quale aveva giocherellato con particolare diligenza con la lingua contro le guance. «Qualcosa deve pur esserci in lui. tutto questo torna naturalmente di grande vantaggio a Hendrik. Inoltre, ha un ottimo rapporto con gli altri potenti delle scene del Kurfürstendamm, il signor Katz e la signorina Bernard. Con il signor Katz, il direttore amministrativo, che è di gran lunga meno napoleonico di come a volte vorrebbe, l'attore Höfgen gioca a carte. Con la signorina Bernard, l'energica e influente segretaria, una brunetta piccola e tarchiata, con labbra da negra e occhiali pince-nez, si comporta quasi con la stessa civetteria che usava un tempo con il direttore Schmitz. Non glielo si trova già seduto in grembo se si apre inaspettatamente la porta dell'ufficio? In ogni caso si può sentire Hendrik Höfgen, che è nello stabile soltanto da 14 giorni, chiamare Rose la severa signorina Bernard. Questo si può permettere, tanto si è spinto avanti. Quanti attori finora avevano il privilegio anche solo di sapere che il nome della signorina Bernard è Rose? Bell'inizio per una carriera berlinese. Mormorano tra loro i colleghi. La sua bella moglie fa visita al professore, lui gioca a carte con Katz e fa il solletico sotto il mento alla signorina Bernard. Quello può diventare qualcuno. Diventerà qualcuno. Ci arriverà presto. Dapprima è solo una piccola parte quella in cui si fa notare, ma lo si nota comunque. I giornali citano già il dotato signor Höfgen, eppure in quell'opera russa ha potuto recitare solo nelle vesti di un giovane contadino ubriaco che barcolla sulla scena balbettando prima, danzando poi. Ma come balbetta e soprattutto come danza! Il pubblico berlinese è incantato dall'abile discepolo della principessa Tebab. Non appena termina scoppia in applausi. Con che frenesia questo ragazzo sa agitare le membra. Tutti sono pieni di lodi per l'espressione estatica che si pretende di aver scorto sul suo volto durante la danza. Rose Bernard, che raccoglie intorno a sé nel buffet signori della stampa e signore della buona società, constata: c'è qualcosa di bacchico in quest'uomo. Distratto da mille preoccupazioni e piaceri, il pubblico dimentica presto il nome del frenetico ballerino. Ma gli iniziati, quelli che contano, notano il primo successo berlinese di Hendrik, e del secondo parla l'intera capitale. In un'opera eccezionale, in un allestimento strepitoso, all'attore Höfgen riesce di attirare su di sé la maggior parte dell'interesse del pubblico e della critica. Si parla della sua prestazione ancora più che dell'autore del provocante dramma La colpa, di quel misterioso sconosciuto la cui enigmatica persona rappresenta il tema preferito di discussione nei caffè e nelle segreterie dei teatri, nei salotti e negli uffici di redazione. Chi è questo poeta che si nasconde dietro lo pseudonimo di Richard Loser e che nel suo dramma rappresenta un tale impressionante insieme di peccato, miseria, abiezione? Dove si trova questo genio che ci conduce attraverso un labirinto di complicazioni cupe e sudice, che conosce e ostenta tanta degenerazione, passione corrotta, tanto tormento e tanta angoscia? Senza dubbio, l'autore di questo dramma appassionante e orribile, che nel modo più ardito ed efficace riunisce in sé i più diversi elementi stilistici, simbolisti come naturalisti, deve essere un outsider, un solitario che si tiene lontano dal movimento del mercato. I letterati, sempre colmi di diffidenza verso il proprio mestiere, giurano: questo non è un letterato. Non c'è routine in lui, tutto in lui è geniale originalità. Non ha mai scritto una riga prima d'oggi. È un giovane neurologo, pretendono di sapere alcuni iniziati, e vive in Spagna. Non risponde alle lettere, con lui bisogna trattare attraverso vari intermediari. Tutto questo viene trovato incredibilmente interessante. Se ne parla febbrilmente nei circoli che si considerano importanti. Un giovane neurologo e vive in Spagna. Questa versione ha una certa verosimiglianza, le si crede, finisce per affermarsi. Solo un neurologo può essere così esperto di quelle degenerazioni dell'animo umano che conducono a orrendi delitti. Quanto se ne intende? Nel suo dramma figurano tutti i peccati. È una società di maledetti quella che qui agisce e soffre. Ogni personaggio che compare sulla scena pare portare un marchio oscuro sulla fronte. Una delizia per le signore di Grünewald e del Kurfürstendamm. Di tutti i depravati, il più depravato è però Henry Köfgen. Per questo motivo ha anche il maggior successo. Dal suo volto pallido, diabolico, dalla sua voce languida, velata, si può capire che lui conosce tutti i vizi e che ne ricava addirittura vantaggi economici. A prima vista si riconosce in lui il ricattatore di gran classe. Con il suo sorriso da carogna conduce senza scrupolo alla rovina dei giovani. Uno di questi si uccide sulla scena. Hendrik, le mani in tasca, la sigaretta in bocca, il monocolo all'occhio, passeggia accanto al cadavere. Tra i brividi il pubblico percepisce: questa è l'incarnazione del male. È così perfettamente, così completamente malvagio, come capita solo di rado, molto di rado. A volte lo si direbbe spaventato lui stesso davanti alla sua assoluta cattiveria. Il volto gli si fa allora bianco e rigido. Gli occhi da pesce, simili a pietre preziose, gettano sconsolati uno sguardo di sottecchi e sulle tempie sensibili l'impronta del dolore si approfondisce. Öfgen recita davanti al facoltoso pubblico dell'Ovest berlinese la parte estrema della degenerazione ed è sensazionale. L'abiezione è come le cornea per i ricchi. Questo gli riesce a Öfgen. E quanto bene! La sua mimica, insieme stanca e tesa, viene ammirata. Vengono molto ammirati i suoi movimenti, mollemente noncuranti, graziosamente perfidi. Si muove come un gatto, dice entusiasta la signorina Bernard, che da lui si fa chiamare Rose. Un gatto malvagio, oh, com'è divinamente malvagio il suo modo di parlare. Un rauco sussurro che si trasforma di tanto in tanto in un canto ammagliante viene già imitato dai colleghi dei teatri minori. Non ho avuto ragione? Sta diventando qualcuno, dice Dora Martin al professore, che non può più controbattere. Ma sì, sbuffa con voce nasale, muove la lingua nella bocca e osserva, rimuginando. In fondo continua a non prendere sul serio questo Öfgen, così come aveva fatto Oscar H. Kröge. Un commediante, pensa il professore, come Kröge. Un commediante pieno di fascino. Questo è il parere dei critici, questo è il parere delle ricche signore, questo è il parere della signorina Bernard e i colleghi non lo possono più negare. L'opera La colpa deve in gran parte la sua straordinaria attrattiva alla prestazione di Öfgen. Può venire rappresentata 100 volte di seguito. Il professore guadagna denaro sonante. L'incredibile accade. Il professore aumenta la paga di Hendrik già durante la stagione, mentre nessun contratto lo obbliga a farlo. Questo sono riusciti a ottenere la signorina Bernard e il signor Katz dal loro illustre principale. Forse il dramma avrebbe potuto essere rappresentato 150 o 200 volte. Pian piano però cominciano a circolare certe voci sull'autore che spoetizzano abbastanza. Non si tratta affatto di uno stravagante neurologo residente in Spagna. Non si tratta di un outsider esperto solo degli abissi dell'animo umano, innocente, ignaro dei banali misteri del traffico. Non si tratta neppure di un nobile sconosciuto, ma semplicemente del signor Katz, con cui ognuno ha già avuto almeno una volta da prendersela. La delusione è generale. Il signor Katz, l'abile uomo d'affari, ha scritto il dramma La colpa. D'un tratto tutti trovano che l'opera è solo un ammasso di volgari atrocità, tanto insignificanti quanto di cattivo gusto. Ci si sente raggirati e si ritiene che tutta la faccenda si riduca a una grande imprudenza del signor Katz. È Dostoevsky, il signor Katz? E da quando? ci si domanda irritati nei circoli che danno tono. Il signor Katz è il consulente finanziario del professore, posizione del resto considerata invidiabile. Nessuno gli accorda il diritto di spacciarsi per neurologo spagnolo e di calarsi negli abissi. Il dramma La colpa deve venire sospeso. Un pubblico capriccioso determina la caduta di Katz. Öfgen, invece, si è affermato. E grazie alla sua sorprendente malvagità si è conquistato definitivamente tutti i cuori. Al termine della sua prima stagione berlinese può essere soddisfatto e di buon umore. Ovunque lo si dichiara il grande di domani, la stella nascente, la speranza migliore. Il suo contratto per la stagione successiva, 1929-1930, si annuncia molto diverso da quello appena scaduto. La paga gli è stata quasi triplicata. Gemendo e brontolando, il professore ha dovuto adattarsi, perché la concorrenza stava dietro a Öfgen. Beh, adesso si può ampiamente permettere camicie pulite lavanda, disse il professore alla sua nuova star. Questi ribatté sorridendo trionfante. Acqua di Colonia, signor professore, uso solo acqua di Colonia. È arrivata l'estate. Hendrik lascia le due buie stanzette e affitta un appartamento luminoso nel Nuovo Ovest, in Reichskanzlerplatz. Si compra numerose camicie, scarpe gialle e vestiti dai colori tenui. Prende lezione nell'arte della guida e tratta con diverse ditte per l'acquisto di una lussuosa cabriolet che pretende di ottenere a prezzo di propaganda. Barbara si reca dalla generalessa nei suoi possedimenti. Il marito che ha raggiunto il successo le interessa meno di quello in lotta, tremante per l'ambizione inappagata. La signora von Herzfeld viene in visita per aiutare Hendrik ad arredare la sua nuova casa. Sceglie mobili in acciaio e come ornamento per le pareti riproduzioni di Van Gogh e Picasso. Le camere mantengono una nudità che dà loro un carattere elegante e pretenzioso. Hendrik gode dell'ammirazione della signora von Herzfeld, accetta il suo amore che sembra essere ancora aumentato come un tributo ben meritato. Hedda ha ora rinunciato a ogni maschera di ironia davanti a lui. Con una avidità malinconica, con una morbosità rassegnata, i suoi dolci occhi bruno dorati sono fissi sull'adorato crudele. La povera piccola Siebert è diventata molto pallida, tanta è la nostalgia che ha per lei, racconta, e tace per quel che la riguarda, d'essere arrivata al punto di piangere insieme con Angelica, di piangere a lungo e amaramente per chi ha perduto senza aver mai prima posseduto. La signora von Herzfeld può accompagnare Öfgen allo studio cinematografico perché quest'estate per la prima volta recita in un film. Ha il ruolo principale, quello del grande sconosciuto e misterioso delinquente che si mostra quasi sempre con una maschera nera sul volto nel film poliziesco Fermate il ladro. Tutto è nero in lui, anche la camicia. Il colore dell'abito lascia indovinare la tenebrosità dell'anima. Viene chiamato il Satana Nero ed è a capo di una banda che fabbrica denaro falso, contrabbanda droga, organizza occasionalmente assalti alle banche e ha già diversi assassini sulla coscienza. Tutti questi crimini vengono compiuti dal Satana Nero non solo per avidità o per gusto dell'avventura, ma anche per questioni di principio. Fosche esperienze da lui avute un tempo con una ragazza lo hanno fatto diventare un nemico del genere umano. È per lui un bisogno del cuore seminare devastazione e sventura. È delinquente per convinzione, questo lo confessa poco prima del suo arresto al gruppo dei compari, che se ne stupiscono e si impauriscono perché, per quanto li riguarda, loro hanno rubato per ragioni meno complicate. Mormorano colpiti e pieni di rispetto quando apprendono quanto sia strana la situazione del loro capo, il Satana Nero, e che lui non è neppure stato sempre un bandito, anzi, era ufficiale degli Ussari. Nel corso di questa scena drammatica, il malvagio si toglie la maschera. Il suo volto, tra il rigido cappello nero e la camicia scura accollata, è orribilmente pallido. Eppure, nonostante tutta la corruzione, si rivela ancora aristocratico e non privo di un carattere tragico. Gli influenti padroni delle grandi compagnie cinematografiche restano estremamente impressionati da una simile espressione crudele e sofferente. Höfgen è sconcertante, è davvero singolare e farà buoni incassi nella capitale come in provincia. Questo, si dicono quegli influenti signori, e le offerte che Hendrik riceve da loro superano ogni sua aspettativa. Le deve in parte rifiutare. Il suo contratto con il professore lo limita. Poiché si fa vedere di rado, i cineasti impazziscono per lui. Si mettono in contatto con il signor Katz e con la signorina Bernard e offrono considerevoli indennizzi per poter usare l'attore Höfgen per qualche settimana della stagione. Si telefona, si corrisponde e si tratta molto. La Bernard e Katz alzano le pretese. Neppure per un mucchio di soldi vogliono rinunciare al loro beniamino. Höfgen è il corteggiato, tutti lo vogliono avere. Lui se ne sta seduto nella sua casa nuda e bella, con i mobili in acciaio, mette in mostra il sorriso da carogna e commenta con parole di beffarda superiorità la lotta tra il cinema e teatro intorno alla sua preziosa persona. Questa è carriera. Il grande sogno si trasforma in realtà. Bisogna solo saper sognare abbastanza profondamente, pensa Hendrik, e dall'ideale ardito nasce la realtà. Ah, questa è più bella di quanto si sia mai osato sognare. In ogni giornale che apre trova ora il suo nome. L'esperta Bernard si preoccupa di questa pubblicità e ora viene sempre scritto giusto, già quasi con lettere altrettanto consistenti come nei nomi di quelle star affermate di cui un tempo si seguiva con invidia la gloria nella mensa del teatro di provincia. Una rivista importante riporta l'immagine di Hendrik in copertina. Che faccia farà Kröge quando la vedrà? E la signora consolessa Mönckeberg? E il consigliere Bruckner? Tutti quelli che di fronte a Höfgen si sono manifestati scettici e lo hanno trattato dall'alto in basso dovranno rabbrividire, pieni di rispetto, davanti alla sua carriera, la cui curva sale ora con un'impennata che desta i brividi. Alla fine della stagione 1929-1930, Hendrik Höfgen è incomparabilmente più grande che al principio. Tutto gli è riuscito. Da ogni iniziativa è nato un trionfo. Nei teatri del professore la sua parola conta quasi più di quella del principale, che del resto è raramente a Berlino. Molto più spesso si trova a Londra, Hollywood o Vienna. Höfgen domina il signor Katz e la signorina Bernard. Da tempo si può permettere di trattarli con la stessa disinvoltura con cui trattava Schmitz e la signora von Herzfeld. Höfgen decide quali opere siano da accettare e quali siano da rifiutare e, insieme con la Bernard, distribuisce le parti tra gli attori. I poeti che desiderano venire rappresentati lo adulano, gli attori che vogliono recitare lo adulano, la società o la cricca di ricchi snob che si definisce tale lo adula, perché lui è l'uomo del giorno. Tutto è di nuovo come ad Amburgo, ma più in grande stile, in altre dimensioni. 16 ore di lavoro al giorno, inframmezzate da interessanti crisi di nervi, nel locale notturno al Cavaliere Selvaggio, dove Hendrik riunisce di tanto in tanto i suoi ammiratori dall'una alle 3 del mattino, cade gemendo, il bicchiere di cocktail in mano, dall'alta sedia del bar. Un piccolo svenimento, niente di grave, abbastanza però da far strillare tutte le signore presenti. La signorina Bernard è pronta con profumi e corroboranti. C'è sempre una devota figura femminile nelle vicinanze quando l'attore Höfgen ha i suoi attacchi. Ora si permette di nuovo, molto spesso, quei piccoli collassi isterici che possono variare da un dolce tremito, da un tranquillo svenimento, fino agli urli degli spasmi e alle convulsioni, e gli fanno bene. Ne esce ristorato come da bagni curativi, pieno di nuova forza per la sua pretenziosa, spossante e deliziosa esistenza. Del resto, da quando ha di nuovo accanto a sé la principessa Tebab, deve rifugiarsi più raramente nelle sue crisi ricreative. Durante il primo inverno berlinese, lasciò senza risposta le lettere minacciose della nera figlia di re, redatte in uno stile singolare, pullulante di errori di ortografia. Ora però, Barbara si è quasi completamente allontanata da lui. Non sopporta tutto quel traffico intorno al suo affascinante marito. Viene a Berlino sempre più di rado. La sua camera, nel bell'appartamento di Reichskanzlerplatz, rimane per lo più disabitata. Preferisce le stanze più silenziose, nella casa del consigliere o nella villa della generalessa. Allora Hendrik si decide a spedire alla sua Juliette il denaro per il viaggio. La vita senza di lei manca di gusto, e le signore dallo sguardo truce, che passeggiano tronfie nei loro alti stivali per la Toyensinstrasse, non la possono sostituire. La principessa Tebab non si fa pregare a lungo, arriva. Hendrik le affitta una camera in un quartiere distante, dove si reca almeno una volta alla settimana a farle visita. Come un delinquente sul luogo del misfatto, la sciarpa avvolta fin sopra il mento e il cappello calcato basso sulla fronte, va di soppiatto dalla sua amante. «Se mi scoprisse qualcuno conciato così», mormora, infilandosi nei calzoncini da ginnastica, «sarei perduto». Tutto sarebbe finito. La principessa Tebab si diverte della sua tremarella, ride, rauca e di cuore. Per il piacere di vederlo tremare, e anche per cavargli ancora più soldi, gli promette per la centesima volta di andare al teatro e, non appena lui compare in scena, di mettersi a gridare come un gatto selvaggio. «Sta attento, Bubi», lo punzecchia. «Una volta lo faccio davvero. Alla grande prima di settimana prossima, per esempio. Mi metto il mio vestito di seta colorata e mi siedo in prima fila. Questo da scandalo!» Eccitata, la scura signorina si frega le mani. Poi gli chiede 150 marchi prima di farla esercitare nel nuovo passo di danza. Con l'ascesa di lui sono aumentate anche le pretese di lei. Ora usa profumi costosi. Si compra in gran quantità scialli di seta colorata, braccialetti tintinnanti e frutta candita, che ama spiluccare da grandi sacchetti con le sue dita ruvide e svelte. Mentre mastica, sogghignando, grattandosi nel frattempo con piacere la nuca, la si potrebbe scambiare per una grossa scimmia. A lui piace venir sfruttato in modo così rozzo dalla Venere nera, perché «Ti amo come il primo giorno», le dice. «Ti amo persino più del primo giorno. Solo quando tu mi manchi capisco veramente cosa rappresenti per me. Le signore severe della Toyensinstrasse sono insopportabilmente noiose». «E tua moglie?» si informa con un risolino pieno di rancore la fanciulla della foresta vergine. «E la tua Barbara?» «Ah, quella», fa Hendrik, ansioso e sprezzante. E volge il pallido volto verso l'ombra. Barbara viene sempre più raramente a Berlino. Anche il consigliere non si fa vedere quasi più nella capitale, dove prima era solito tenere spesso conferenze e prendere parte alla più alta vita di società. Il consigliere dice: «A Berlino non ci sto più volentieri. Sì, comincio ad avere paura di Berlino. Vi si preparano cose che mi spaventano. E quel che mi fa più rabbrividire è che le persone che frequento non sembrano notare i pericoli. Si è colpiti da cecità. Ci si diverte, si litiga, ci si prende sul serio e intanto il cielo si oscura, ma nessuno scorge la tempesta che si avvicina e che è già quasi arrivata su di noi. No, non ci sto più bene a Berlino. Forse la sfuggo per non doverla disprezzare». Una volta però viene ancora, ma non per prendere parte all'alta vita di società o per tenere lezioni all'università, viene invece a tenere un importante discorso di politica culturale. Il discorso ha per titolo la minaccia della barbarie. Con esso, il consigliere vuole avvertire ancora una volta l'ultima, la parte intellettuale della borghesia, di quello che sta accadendo e che significa oscurantismo e reazione, anche se impudentemente si definisce risveglio e rivoluzione nazionale. Il vecchio signore parla per un'ora e mezza davanti a un pubblico rumoreggiante, in parte di consenso, in parte di dissenso. Durante il suo ultimo soggiorno nella capitale, l'erudito borghese che, a causa di una sua visita in Unione Sovietica, è inviso alla destra e già un po' sospetto ai democratici, ha vari colloqui con molti suoi amici, con politici, scrittori, professori. Tutte queste conversazioni terminano con la più netta divergenza d'opinioni. Gli amici si informano, non senza sarcasmo. Dove è rimasta la sua tolleranza spirituale, signor consigliere? Dove sono andati a finire i suoi principi democratici? Non la riconosciamo proprio più. Lei parla come un politicante radicale, non più come un uomo colto e superiore. Tutte le persone colte dovrebbero trovarsi d'accordo sul fatto che nei confronti di questi nazionalsocialisti esiste un solo metodo, quello educativo. Dobbiamo fare tutto il possibile per ammansirli a forza di democrazia. Dobbiamo conquistarli invece di combatterli. Dobbiamo persuaderli alla Repubblica. Del resto, aggiungevano confidenzialmente i signori socialdemocratici o liberali sottovoce con uno sguardo serio, del resto, caro consigliere, il nemico è a sinistra. Bruckner deve ascoltare discorsi sulle forze sane e costruttive che, nonostante tutto, si celano nel nazionalsocialismo, discorsi sul nobile pathos nazionale di una gioventù che non potrà continuare più a lungo nel suo atteggiamento di rifiuto privo di comprensione per noi vecchi, discorsi sull'istinto politico del popolo tedesco, sul suo buonsenso che impedirà sempre il peggio. La Germania non è l'Italia. Prima di partirsene, deluso e amareggiato, deciso in cuor suo a non tornare mai più, il consigliere Bruckner si sottrae alla società in cui Hendrik Öfgen celebra i suoi trionfi. Nei salotti di Berlino è il benvenuto chiunque abbia soldi o il cui nome sia spesso riportato dalla stampa scandalistica. Sulla scena delle ville di Tiergarten e di Grünewald si incontrano speculatori e corridori, pugili e attori famosi. Il grande banchiere è fiero di ricevere Hendrik Öfgen. Certo, avrebbe visto anche più volentieri Dora Martin in casa sua, ma Dora Martin non viene, ricusa o si mostra al massimo per 10 minuti. Naturalmente neppure Öfgen compare prima di mezzanotte. Dopo la rappresentazione serale partecipa ancora a un music hall in cui per 300 marchi canta una canzone che dura 7 minuti. La società elegante che lui onora della sua presenza esegue il ritornello della canzone che ha reso famosa. Non lo si può proprio descrivere come un selvaggio devo vivere, mio Dio che dunque è accaduto di me. Come bello e distinto a Hendrik. Non lo si può proprio descrivere. Salutando e sorridendo, seguito dal signor Katz e dalla signorina Bernard, come da fedeli satelliti, si muove in questa società di finanzieri ebrei snob, di uomini politici radicali, di letterati artisticamente impotenti e di sportivi che non hanno mai letto un libro e proprio per questo vengono idolatrati dai letterati. Non sembra un lord, sussurrano signore riccamente ingioiellate all'orientale. La sua bocca ha un taglio così perverso e quegli occhi meravigliosamente altezzosi. Il suo frac è di Knigge, gli è costato 1200 marchi. In un angolo del salotto si afferma che Öfgen abbia una relazione con Dora Martin. Ma no! Ma se fa l'amore con la signorina Bernard, pretendono di sapere gli iniziati. E sua moglie? Si informa un giovane signore un po' ingenuo che frequenta la società berlinese da poco tempo. come risposta ottiene solo un sorriso di compatimento. La famiglia Bruckner non è più da prendere seriamente da quando il vecchio consigliere si è esposto politicamente in modo così riprovevole e del resto così insensato. Gli eruditi non dovrebbero immischiarsi in faccende che non capiscono, su questo sono tutti d'accordo. E inoltre viene considerata una sciocca testardaggine nuotare controcorrente. In quanto uomini moderni, si ha comprensione per il movimento nazionalsocialista che è gravido di futuro, contiene tanti elementi positivi e sicuramente si libererà dei suoi piccoli molesti errori come per esempio questo fastidioso antisemitismo. Che il liberalismo sia qualcosa di superato e non abbia alcun futuro è un fatto di cui non vale più neppure la pena discutere, dicono i letterati, e né i pugili né i banchieri li contraddicono. È magnifico che lei abbia trovato un'ora di tempo per noi, signor Höfgen, gorgheggiò la padrona di casa, porgendo un piattino con caviale al suo attraente ospite. Si sa quanto lei sia occupato. Posso presentarle due tra i suoi più ardenti ammiratori. Questo è il signor Müller Andrea, che lei senz'altro conosce attraverso le sue incantevoli conversazioni sull'Interessantes Journal. E questo è il nostro amico, il famoso scrittore francese Pierre Larue.
Elio De Capitani ha letto Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Riccardo Amorese, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.